Bene, ciao a tutti, a questa puntata la 102 Extra, dedicata a parlare di COBOL, ma non male, perché c'è stato chi mi ha scritto, no, perché parli di male dei linguaggi, no, qui parleremo di COBOL per spiegarlo, perché onestamente pure io mi sono trovato la situazione di che me lo sono dovuto studiare per questa diretta, perché non è che tutti i giorni mi capita di metterci le mani su cose di questo tipo, e quindi ho deciso di avere un ospite d'eccezione, che è Marco, perché è il mio primo Patreon, quindi lo ringrazio solo per questo. E per chi si domanda: ma quanti soldi fai? Ce n'ho due, quindi non è, sai, ci pago la corrente, ecco. Però ecco, lo volevo innanzitutto ringraziare perché, dopo tutto, è uno dei sostenitori. Mi scrive, non dico quasi tutte le settimane, ma anche più di una volta a settimana, no? Tra girarmi i link, commentare le puntate. Quindi era anche un modo per ringraziarlo, no, di questa partecipazione, ma anche per farlo parlare di questo argomento, perché lui ci lavora su COBOL, quindi non è uno che l'ha letto, come ho fatto io poco fa su Wikipedia e su altri siti, si è fatto una cultura in mezz'ora, ma qualcuno che ne sa sicuramente di più, tant'è che faremo vedere degli esempi di codice anche un po' per spiegarlo. E quindi, prima di parlare proprio dei linguaggi, io vorrei che Marco stesso si introducesse un attimo.
Allora, chi sono? Mi chiamo Marco, e faccio il programmatore COBOL ormai da 7 anni. E tutto è iniziato, diciamo, 7 anni fa quando mi sono trasferito a Milano e cercavo lavoro dopo aver fatto un ITIS informatico, indirizzo informatico, e ho trovato un corso che è durato un mesetto ed era dedicato al COBOL e poi all'inserimento, diciamo, all'interno di un'azienda che gestisce tramite il COBOL, programmi COBOL, tutti i suoi, diciamo, i suoi dati, come si può dire, li mangia,
Li processa, ecco,
li
mettiamola così.
processa, ecco.
E quindi tu così, da un momento all'altro, cioè tu conoscevi già, sapevi già programmare prima di fare questo
Sì,
corso,
sapevo già programmare dopo aver fatto l'ITIS.
però tu zero COBOL ovviamente,
No,
non avevi
zero, non
proprio.
sapevo nemmeno che cosa
E
fosse.
quindi tu in questo corsetto, perché alla fine è durato, hai detto,
Sì, un mesetto.
un mesetto, tu eri già pronto, preso, assunto e già cominciato a lavorare su una roba che esiste dagli anni 50, brutalmente, così. Dall'oggi
Sì.
al
Beh, no,
domani.
non è proprio così perché poi una volta in azienda sono stato affiancato e quindi.
Vabbè, certo, però ecco, no, è che è interessante, capito, che dall'oggi al domani, in un tempo così breve, ti sei trovato già praticamente a mettere mano a roba che è delicata, perché COBOL è un
Sì.
linguaggio che viene utilizzato in contesti critici, non, e questo, su questo poi vorrei parlare un attimo, perché uno potrebbe dire, sai, è un linguaggio che è utilizzato in contesti critici perché ha delle peculiarità, no? Oggi si dice meglio Rust di C perché Rust è più sicuro, per dire, no? Ma COBOL non viene utilizzato in contesti critici perché ha queste peculiarità. COBOL è utilizzato perché è roba che gira dagli anni
Gira da.
60.
Sì, allora per quanto riguarda la nostra azienda sarà dagli anni 80, però
Ecco.
fa parte tutto dell'ambito finanziario, le aziende di medicina utilizzano COBOL. Ci sono anche, diciamo, gli stati che possono utilizzarlo per gestire i propri dati.
Addirittura.
Quindi sì. Poi essendo stato il secondo programma, cioè il secondo linguaggio di programmazione più o meno creato, diciamo le banche se lo sono prese,
Direttamente subito.
sì.
E quindi, prima di far vedere degli esempi di codi, già saluto i primi in diretta, vedo Eric, che è stato ospite della extra precedente. Io, nella mia cultura, già faccio pure delle domande agli ascoltatori. Secondo voi, con quale altro linguaggio di programmazione COBOL vi ha detto? Perché ne parlavo poco fa con Marco. COBOL è spesso a braccetto con programmi scritti in assembly puro,
Eh
giusto?
sì, ci sono
Che sono
parti di
sempre
code.
roba vecchissima a questo punto.
Sì, diciamo la più vecchia sarà sempre anni 80 per quanto riguarda l'Italia, perché magari in America ci sono cose che arrivano direttamente dagli anni 60 e
Certo.
quindi.
quindi da noi possiamo partire almeno di anni. Dai, non siamo così archeologici allora. Di solito siamo noi quelli con la roba più vecchia.
Però però ci sono, diciamo, ci sono programmi che sono più vecchi di me, quindi quando ci metti le mani dici chissà cosa pensava quello che l'ha scritto.
E giusto per curiosità, tutto questo codice qui metti mano è sotto Git, SVN, sono dei file versione 3 prova finale?
Allora, girando il tutto su ZOS, che è il sistema operativo di IBM che utilizza sul loro mainframe, utilizzando quello abbiamo un, diciamo, una specie di Git che si chiama Changeman, e all'interno viene fatta la versionatura di
quindi è, almeno di avete diciamo il versioning di tutto questo codice che non sono floppy o altre cose, diciamo così. Beh, è tutto,
ci sono le cassette.
Ah, certo, il classico tape, nastro, e fai tranquillo. Però ecco, diciamo che a questa parte moderna, almeno, sai, il codice è sotto versionamento, vuol dire che almeno c'ho lo storico.
Sì, sì.
Non è male, specialmente su roba che poi è legacy, anche perché, come dicevi tu, no, è roba che è stata messa a mano da così tante persone nel tempo, che pure sapere quando è stata fatta una certa modifica è importante, perché leggevo su Wikipedia, no, che in America loro hanno questi archivi con i dati dei cittadini che sono gestiti da programmi in Assembly e COBOL, e che loro per il COVID l'hanno dovuti correggere di corsa, e che non c'erano gli sviluppatori per mettere mano a questa roba, perché nel mentre sono andati, diciamo, in pensione. Un fischio?
C'è un sibilo, aspetta.
Dicevo, in America si sono trovati con il problema che c'era tante persone, tanti sviluppatori che gestivano queste cose, sono andati in pensionamento, e quindi si sono trovati di corsa a correggere questi bug, queste cose sotto COVID, che ha creato i problemi. E leggevo anche di altre storie, ad esempio del famoso Millennium Bug, che era tutto gestito sotto COBOL, e lì sono dovuti intervenire brutalmente per correggerlo, anche perché
qui
voglio lanciare la domanda agli ascoltatori: secondo voi qual è l'ultima versione di COBOL prodotta, diciamo, come standard del linguaggio? Perché parlando con Marco, Wikipedia dice una cosa, ma Marco dice che ne è uscita una pure più recente di quella che dice Wikipedia, e se prendete la versione italiano e la versione inglese sul linguaggio non sono aggiornate, la versione in italiano è ferma al, lo dico qui, al 2004, che presentava incredibile il supporto agli oggetti, mentre la versione più là piano piano arrivava pure il supporto XML e ad altri formati, diciamo, di file. Però Wikipedia dice che l'ultima versione è 2014 uscita, quindi ci troviamo a un linguaggio che è vivo, dopo tutto, cioè non è solo
sì, è ancora vivo,
scritto ancora in Material Software, ma vengono aggiunte nuove cose. Quindi è anche molto interessante questo, perché stiamo parlando di una cosa che io, quando ho visto il codice, che adesso lo facciamo vedere, a me ha impressionato, perché lo ritengo molto prolisso, più del Basic quasi per certe cose. E il Basic, d'accordo che è uscito dopo, eccetera, però ha moltissime cose in comune, oggi non credo che nessuno emenderebbe un linguaggio del genere, perché è molto prolisso, cioè si possono fare le stesse cose in modo molto più semplice.
Sì, ci sono modi molto, molto più semplici di gestire.
È come dire, tu immagino, quando devi mettere mano a questo codice, ti trovi a usare librerie, framework, oppure ogni volta devi riscriverti le tue funzioni per fare le stesse cose, cioè come funziona?
Allora, lì funziona che parti da un programma vergine,
ok,
e poi, diciamo, o incorporarti dei pezzi che hai scritto all'interno delle copie. Le copie sono, diciamo, pezzi di programmi presi e messi in una specie di, diciamo, non è un oggetto, però si potrebbe avvicinare.
Ok, quindi diciamo una libreria potremmo chiamare?
Sì, potrebbe essere una libreria. La cosa più che si avvicina è una libreria, e te la puoi implementare. Nel momento in cui la implementi, sei portato dietro tutto quello che c'era scritto all'interno di quella specie di libreria. E niente, una volta che ce l'hai lì, se c'hai la funzione, diciamo, tra virgolette funzione, che poi si chiamano perform e vanno richiamate, Non esistono metodi, non esistono...
Niente. Ti trovi isolato.
Sì, sì. L'unica cosa che potresti... potrebbe somigliare a un metodo è che potresti fare una call a un altro programma e lui ti restituisce qualcosa sotto forma di stringa, tutto concatenato, uh-huh. E poi tu vai per posizione.
Ah, come si faceva una volta un po' per processare dati da tra un comando e l'altro.
Dopo tutto, si fa così.
Anche perché parlando sempre con Marco, mi dice, io pensavo, no, abituato a ragionare un po' con i linguaggi della volta, tu prendi, ti compili, perché Cobol lo si compila, ecco, sì. Perché è stato uno dei miei primi dubbi, era quello, però è dato di fatto che mi diceva che di solito non è che si fa, sai, il classico processo che tu ci hai avviato 24 ore su 24, che fa quello che deve fare, il classico server, demone, chiamatelo come volete, ma in realtà è tutto gestito sotto un sistema di job, di cron, alla fine.
Sì, sono job che vengono messi all'interno delle occorrenze, si chiamano occurrence all'interno della macchina, uh-huh. IBM, e vengono messe all'interno di queste occurrence e vengono lanciati uno dopo l'altro. Questo è lato batch, diciamo.
Certo, quindi la maggior parte delle volte tu ti trovi a lavorare a queste cose, job, in continuazione alla fine, se devi fare come lavoro, no?
Sì, sì, allora i job prendono dei file, verificano, creano il file proprio fisicamente sulla macchina, prendono il programma, gli dicono tu devi prendere in input un determinato file e dargli in output su un altro il risultato. E poi lo gestisci, fai una catena di questi vari job con i vari programmi. Uh-huh. E magari il job 2 prende in input il file che ha prodotto il job 1, così
a cascata
e vai avanti.
E voi avete degli ambienti di test quando fate queste cose, o cioè unit testing, o avete proprio la macchina di... quindi avete pure il sistema di unit test su questa roba?
Sì, allora abbiamo anche un gruppo dedicato che fa proprio
addirittura. Sì. Quindi significa che tu fai il tuo programma e lo provi sulla macchina di sviluppo, diciamola così.
Di dev. Perché sviluppo è un salto sopra.
Addirittura.
Al dev.
Quindi c'è qualcuno che ti fa la revisione di quello che hai fatto tu.
Sì, fa dei test, verifica che tutto quello che deve eseguire il programma sia corretto. Mm-hmm. Una volta che è corretto, loro danno, diciamo, il
via libera.
Sì.
Quindi diciamo che alla fine non è tanto diverso da un linguaggio moderno, diciamo, nel controllo qualità, però c'è più un controllo umano probabilmente su certi passaggi.
Sì, molto probabilmente sì, ci sono più controlli umani, c'è più gente che sta dietro e controlla ogni singolo...
A questo punto, visto che abbiamo parlato un po' di tutto e non abbiamo fatto vedere neanche un pezzetto di codice, faccio una condivisione schermo, ok. Questo, come potete vedere, l'ho preso da GitHub, non è roba mia.
Però qui non rende.
Ok. Per dirlo tu, io volevo... questo è l'Hello World, quindi la BC, il minimo. E leggendo, pare che è obbligatorio mettere degli spazi a sinistra. Sei spazi, è vero questa cosa?
Sì, sono 7.
7? Ok.
Sono 7 e il programma deve iniziare per forza a posizione, diciamo, 8. Ma per questo ti dico che qui non rende. Dovresti cercare un'immagine che te lo mostra all'interno proprio del suo ambiente. Devi cercare, magari cerca COBOL TSO e dovrebbe uscirti...
Perché leggevo su internet che viene fatto questo per metterci poi accanto i numeri di linea.
Allora,
fatto questo.
Sì, allora il programma deve rimanere all'interno da... Ok, questo sì, forse se becchi una versione che ha i colori, quella in alto a destra, quella lì, questa qui rende meglio.
Se c'è anche l'immagine, perché... non c'è l'immagine, allora ma la troviamo un'immagine decente mentre parliamo. Per chi ascolta il podcast e non sta vedendo una versione registrata, non sta vedendo l'immagine, abbiamo aperto un programma che è fatto da 7 righe di codice. Adesso stiamo vedendo l'effetto che fa. Questo immagino che sia il terminale in cui viene lanciato il programma.
Sì, esatto. Ok. E all'interno del terminale lo riesci a vedere. Allora, quello che dicevi te, i primi numeri lì non sono gli spazi a cui facevi riferimento. Gli spazi sono quelli che vanno... se guardi l'identification division... sono quelli che stanno sotto agli asterischi.
Quindi questa riga qua intendi tu?
Sì, esatto. Quella riga lì, allora, quella riga lì ti determina la colonna.
Ogni colonna.
Sì, ci sono dei comandi, gli dici calls, digitandola in cima, cioè, ci sarebbe una linea dei comandi, gli dai il comando e lui ti dice ogni posizione. Questo qui, allora, lo vedi? Il programma deve stare all'interno dalla posizione 8 fino alla 62. Poi, dopo, ce ne sono altri 12 caratteri all'interno del programma. Però quei 12 caratteri sono utilizzati solo per identificare il numero di riga.
Cioè, questo lo rende già complesso il linguaggio ancora prima di scrivere del codice. Cioè, sì. Per chi sta ascoltando praticamente se ne rende conto, ma noi stiamo vedendo qui il codice renderizzato e vediamo, oltre al codice classico, banale potremmo dire, a sinistra c'è una serie di colonne con dei numeri che non sono i numeri di riga, perché io l'ho chiamato brutalmente numeri di riga, abituato, no, agli editor di programmazione, ma è la riga 13, no, questa invece è la riga di riferimento al comando,
Allora, questa qui è la riga.
Okay.
Ci sono varie visualizzazioni. Questa qui c'ha due zeri dopo, non ho mai capito perché, ma è così. E allora, quello lì fa riferimento alla riga. Tu immaginatela tagliata. Mentre in fondo a destra ci sarebbe un comando. Okay. Non lo riesci a vedere da qui perché è bloccato.
Lo schermo è completo.
Sì. E in fondo ci sarebbero altri numerelli che identificano, non so, qualcosa che gli serve al programma perché non l'abbiamo mai utilizzato, però si possono togliere.
Cioè, è così complesso già solo per capire questa parte e ancora non abbiamo visto il codice e la struttura del programma. Cioè, non so dire se è affascinante o da un certo punto di vista è preoccupante, perché ricordiamoci che questa roba è degli albori dell'informatica e regge, diciamo, l'infrastruttura internet, dei servizi, come abbiamo detto, no, finanziari,
sì,
di mezzo mondo. Quindi, vedendo, cioè, io fino adesso leggendo solo il codice, ho detto, vabbè, bisogna migrare un programma, che ci vorrà, mica, un po' di tanta pazienza, e alla fine ti metti lì e lo replichi. Però già adesso mi sono trovato con questa roba qui, di queste righe, di questi spazi, e già capisco perché è complicato migrare un programma, perché ritorno all'Hello World di prima, c'è un motivo di queste tre sezioni, Identification Division, Procedure Division e Stop and Run. Adesso parlo e vediamo se ho capito bene. Allora, Identification Division, anzi, questa struttura col punto ricorda molto l'assembly, perché non so chi, quanti hanno mai messo mano a un programma in assembly. Di solito un applicativo binario in assembly è diviso così, non con 6 spazi, 7 che siano alla riga, però è diviso in sezioni, che sono ad esempio una sezione che contiene solo le stringhe di testo, le variabili e così via. La stessa cosa fa COBOL. Identification Division sono le informazioni del programma, le variabili che vengono utilizzate, e Procedure Division è la funzione, e Stop and Run dice al programma di chiudersi, è il classico exit.
Sì, giusto? Esatto, sì.
Stop and Run. Ho capito, wow!
E lì manca un pezzo che forse...
Addirittura?
Sì. Il pezzettino dove vai a dichiarare le variabili, perché le variabili...
infatti adesso c'è un altro esempio su quello, perché volevo far vedere solo l'Hello World, che sì, leggo, è solo 7 righe, di cui 2 vuote, la prima è Identification Division con un punto, il nome del programma, poi c'è Procedure Division con display, quindi è abbastanza chiaro, cosa fa, Hello World, Stop and Run, che chiude il programma. E questo verrebbe compilato brutalmente.
Sì. E
voglio farvi vedere un altro esempio, invece, a questo punto, questo è... sempre un programma in COBOL, però che fa la somma di 2 numeri che vengono richiesti nel terminale. Quindi non è niente di così complesso, perché queste sono quelle cose che si imparano subito in qualunque linguaggio, no? Il classico prompt: prendo un valore, lo converto come numero e lo sommo con quello che ti chiedo dopo e te lo mostro. Quindi di per sé è molto semplice, però qui siamo arrivati a un programma che arriva a 20 righe praticamente. A parte Deduplication Division con il nome del programma, abbiamo una nuova sezione che è Data Division. E a questo punto vorrei far parlare di te, se ci spieghi tu il codice, perché per me qui già PIC non capisco cosa sia.
Allora, quella parte lì dove c'è Working Storage Section, questa qui, allora, devi definire all'interno le variabili e anche le copie di variabili che devi portarti dietro. Le copie qui non le vedo, però sono quello che dicevo prima, sono pezzi di programmi, diciamo, salvati e in modo da poter essere riutilizzati. Uh-huh. E se guardiamo la riga 6, dove c'è scritto 01, quello 01 identifica la variabile, diciamo, di testa. Quindi, okay, perché le variabili le puoi fare su più livelli.
Okay.
Le puoi concatenare, diciamo. Non okay, è proprio così, però...
Vabbè, giusto per capire.
Se la vediamo in questo modo, risulta più semplice. Quando andiamo a definire var-num1, quello è il nome della variabile.
Uh-huh.
Ok? Il pic 9 di 10 è... gli stai dicendo, creami una variabile di 9, vuol dire numerica, lunga 10, okay, quindi 10, uh-huh, 10 numeri, con tutti i valori a 0, valorizzato a 0, quel value 0 è valorizzato a 0. Mentre quello che vediamo, la riga 8, esatto, quel var result, è un pic z 9 di 9, quindi questo gli stai dicendo... Di crearti una variabile sempre numerica con la virgola, che può essere può avere, diciamo, la virgola, e sempre valorizzata a zero, quindi lì
quindi questo praticamente non è che altro la definizione di variabili. In un linguaggio moderno sarebbe molto più comprensibile, diciamo,
sì,
creare una variabile tipo stringa, intero, float, che sia. Invece è così, cioè si vede effettivamente, già leggendo queste tre righe, dalla 6 alla 8, che è arcaico, perché ad oggi i linguaggi sono più facili da leggere apposta per semplificare la vita, e qui bisogna sapere che quando io faccio 9 e apro parentesi, si sta parlando di un numero, perché se fosse 8, sì, ad esempio, invece di 9 sarebbe un altro tipo di oggetto.
No, non è niente.
Ah, ecco, io ho sparato uno a caso.
No, allora, se fosse un pic x di 10... Mm-hmm. Sarebbe un alfanumerico.
Ecco, quindi sarebbe una stringa, potremmo dire?
Esatto, una stringa, sì.
Ecco, quindi allora, ci troviamo di fronte, diciamo, a qui, che tante cose le devi sapere, che lavorando con linguaggi moderni, quando tu una cosa non te la ricordi, basta così il correttore automatico, l'editor te le suggerisce come comincia a digitare string, per dire, no? Qui, sì, se non sai che X vuol dire stringa alfanumerica, sei finito, insomma.
Ah, sì, sì, non c'è l'autocompletamento.
Ma... quindi ti immagino che tu c'è il manuale quando programmi con COBOL, oramai le sei tutte a memoria.
No, beh, te le ricordi poi al massimo le cerchi.
Ah, ecco, prima dici, tra che apro il manuale ne faccio altri dei programmi in COBOL, dici.
Ah, beh, sì, beh, il manuale c'è di IBM.
Vabbè,
se
certo,
vuoi spulciartelo, è interessante.
Penso di...
comunque non è l'unico modo per dichiarare le variabili. Nel senso che questo pic 9 potrebbe essere definito con 10 9 consecutivi.
Ah, invece di mettere degli zeri, dici?
No, invece di mettere quel 10 tra parentesi, tu lo puoi scrivere pic 9, 9, 9, 9 per 10 volte. E quello è una variabile lunga.
Ah, invece 10. Di scrivere 10, che lui fa in automatico lui, te lo allunga, per 10 lo fai tu a mano.
Esatto.
Addio, tanto brutta come cosa. Cioè, ti devi mettere a contare uno per vedere. Oddio.
E questo,
mi dici queste cose, più capisco quanto è complicato migrare verso soluzioni più moderne.
Sì, sì, poi vabbè, dipende. cioè devono sempre partire da posizione 8, però tipo la procedural division parte da 8, mm-hmm. però il display, se parti da 8, si arrabbia e non te lo compila, deve partire tipo da posizione 12, mi sembra.
Perché ah, quindi tu dici che la data division dovrebbe stare in un altro file se viene troppo lunga?
La data division? No, no, no. La data division, quella parte lì, va bene mm-hmm. così. Se è più lunga, puoi andare a capo. Finché non metti il punto, lui no, è sempre...
Ah, ok, distruzione. Tu dici, quindi faccio una riga lunghissima in modo tale da non andare... Ah, pensa te. Quindi lui sa se si aspetta sempre, tipo, procedura division che è la riga 8, per dire.
No, 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 allora mi sono spiegato.
Ah, non ho capito io.
Il data division, questo uh-huh. qui, è a riga 4, ma la colonna da dove deve partire è la 8.
Ah, invece qui invece ce l'avrò 6 probabilmente. Quindi tu dicevi quello, ok, io invece pensavo al numero di riga. Oh. Beh, sì, rende molto più complesso tutto. No. Questo poi è un repo che ho preso io a casa su GitHub e da moltissimi altri esempi. C'era pure addirittura, ho fatto lo zoom per praticità, ce n'è pure uno per SQL e ad altre roba. Quindi per chi è curioso lascio la parola a curiosare, perché altrimenti noi qui ci ritroviamo a fare spiegazioni di COBOL senza parlare un po' delle chicche, quelle cose che noi vogliamo sapere, perché io ne ho parlato prima un attimo con Marco. E lui mi diceva che oggi COBOL viene ancora utilizzato e quindi io mi domandavo quali sono per lui le situazioni in cui si è trovato a dover gestire, diciamo, quindi roba che oramai gira da... Ah, ok, Marco è caduto probabilmente a dei problemi di linea, io cercavo di guadagnare tempo nel mentre, e quindi aspetto che ritorna. Che vi posso dire? Che... Io ho lavorato con linguaggi, credo, basic, ho visto assembly, visto vuol dire che l'ho visto, non che l'ho programmato, e qui diciamo la mia conoscenza di queste cose è veramente molto... Ok, Marco, lo riaggiungiamo, è tornato tra noi, succede, internet non è affidabile, e sarà colpa di COBOL da qualche parte che ha bippato. Allora, ritorno alla domanda che ti volevo fare. Nella tua esperienza... ti sei mai trovata a dover integrare applicativi preesistenti in COBOL con soluzioni moderne?
Allora,
cioè cose già esistenti però moderne o da far dialogare, insomma, con cose nuove, ecco.
Allora, mi è capitato, sì. La cosa che si fa è passare un JSON tra...
Ah, addirittura, così moderni.
Però lo devi costruire a manina, diciamo, all'interno del programma. Devi andare a definire, devi prevedere tutte le varie cose, come passarle, fare tutti i controlli dei campi, perché poi il JSON, no? Magari lato web non li accettano. Per...
Uh-huh. Devi fare in modo tale che sia corretto secondo gli standard di carattere per carattere.
Bello. Però il COBOL non sa nemmeno cosa sia quella cosa. Per lui è una stringa lunghissima che stai scrivendo e
la produci, insomma.
Sì, esatto.
Quindi tu, diciamo che se tu devi fare, non è che fai per dire un server REST in COBOL, tu produrrai un file che un applicativo a sua volta leggerà, ad esempio.
Allora, quello che si fa è aprire un CX che rimane in ascolto. È come un server, però il CX
un socket, diciamo, in attesa.
Sì, esatto. Okay. Rimane lì in attesa, è aperto e viene interpellato passandogli questa stringona.
E quindi lo a sua volta elabora. E quindi l'unico modo per fare interfacciarli è che il COBOL produce dati in modo tale che l'altro applicativo quindi li elabora. Però ti sei mai trovato nella situazione invece a dover togliere del codice COBOL perché l'applicazione veniva sostituita con qualcosa di moderno oppure no?
Sì, 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 ci sta capitando. Magari vecchi applicativi li stiamo passando sotto Java.
Quindi sempre roba enterprise, però... Quindi succede, insomma, che effettivamente si sta facendo questa migrazione, perché quello che leggo su internet trovo tutta roba riferita a più di 10 anni fa, a sondaggi, documenti, eccetera, tutta roba recente su, diciamo, sulla stato di salute, ecco, come si dice.
No, allora, ci sono queste cose che sono fatte per il gruppo del web,
okay,
per andare a gestire i vari dati sulle varie tabelle, mm-hmm, ok? E questi programmi sono stati scritti, metti, 10 anni fa, mm-hmm, e adesso se li stiamo portando da COBOL mm-hmm barra CX a Java, quindi adesso stiamo passando l'incarico di andare a leggere direttamente sulle tabelle di B2, mm-hmm, da COBOL a Java, quindi...
State proprio sostituendo, quindi non c'è più un motore di mezzo COBOL.
No, esatto, viene proprio preso e tolto.
E sostituito, pensa te. E quindi, cioè, non è una cosa da poco una migrazione del genere, ma a quel punto migrate anche il sistema operativo, il database e tutto, nel senso tu di sotto un DB, no? Rimane lo stesso DB di COBOL o tipo, faccio esempio stupido, si passa da SQL Server a Postgre, per dire?
No, no, rimane il DB, è sempre quello e rimane quello anche per, diciamo, sicurezza dei dati.
Ah, cioè, quindi quello non si tocca, il database rimane sempre quello,
anche
cambia soltanto il
perché
linguaggio.
sì, perché viene alimentato ancora da COBOL.
Ah, ok, quindi non avete in quel caso lo sostituite l'applicazione intera, ma pezzetti
Sì,
dell'applicazione.
solo pezzetti. Però ci sono nuovi pezzettoni che vengono creati direttamente in COBOL.
Certo. E quindi
Quindi
mi
no.
stavo domandando, mentre dicevamo tutto questo, il linguaggio di per sé è performante, cioè lo stesso applicativo che faceva la stessa cosa in COBOL è performante quanto quello in Java, più lente, più veloce?
Allora, Java ha più problemi, cioè come
Ah.
velocità a gestire la stessa mole di dati ci mette molto molto più tempo.
Quindi può darsi che è un problema del linguaggio Java questo, o è la struttura dati che è lenta, complessa?
Credo che sia il trattare stringone lunghissime come...
Come dicevamo prima per
Sì,
comunicare
esatto,
che
perché all'interno dei vari programmi funzionano praticamente con stringoni. Con
quindi devi
stringoni da
lavorarle.
interpretare. Ma sono lunghe 27.000.
Porca miseria, fa paura. Sono l'arpeggio. Io pensavo che stanotte non dormo, non so voi, cioè io avrò gli incubi. Io onestamente me la vedevo come una discussione interessante, perché dopo tutto parliamo dell'archeologia informatica e dalla base di quello che facciamo oggi, quindi è importante conoscere le meccaniche e l'evoluzione della tecnologia per vedere che effettivamente le parti rognose sono state, cioè questo linguaggio, vedendolo, dicevamo, no? Non è complesso di più, perché posso fare la stessa cosa in modo molto più semplice, quindi effettivamente c'è un'evoluzione, però
Diciamo che
dimostra anche... Vai, se...
devi ricrearti tutte quelle cose che nei linguaggi moderni, tra virgolette, sono già fatte.
Ecco, quello mi dirai che, come dicevi l'esempio di Gesù, perché quando ho letto che su Wikipedia dicevano guarda la versione 2009 al supporto XML, mi sento, oh mio Dio, cioè, quelle cose che tu dici, wow, uno la dà per scontata il supporto XML, invece a quanto pare il
No, no.
COBOL non lo è, perché tu devi fare sempre JSON, mi immagino costruire la stringa JSON a mano, cosa
Sì,
possa
devo.
essere? Porca miseria.
Sono
Cioè...
programmi lunghissimi. Vabbè che sono passato io, ho fatto un programma che era da 6.000 righe di codice a 1.000.000, riducendo i vari pezzi che erano
Che
stati ripetuti.
già quello fa la differenza sicuramente, però ecco, fa impressione perché, cioè, se io onestamente dovessi mettere mano a roba del genere, io farei di tutto per usare il meno possibile COBOL e migrerei alcune di queste cose in altri linguaggi che COBOL stesso chiama a sua volta per fare prima, per dire.
Quello sotto ZOS non riesci, cioè non riesci a
Addirittura.
chiamare. Puoi passare file se vuoi, ma alla fine quasi tutto gira in COBOL o job, che sono.
Ok, perché abituato tipo, sai, i linguaggi moderni, tu puoi chiamare a tua volta il classico exec, chiami un altro programma in cui gli passi i dati come parametro e aspetti quello che ti risponde. Qui mi stai
Sì.
dicendo
No,
invece che questo non si può fare.
lo puoi fare tramite le call, Però alla fine del programma devi averlo scritto te sempre prima.
Ok, quindi dici non vale la pena farsi un programma di mezzo, ecco, che fosse Python o quello che sia, insomma.
No, no, allora, deve essere sempre scritto in COBOL o affini. Cioè la cosa più innovativa sono le store. Le store procedure all'interno del DB2 sono praticamente programmi scritti sul database. Li richiami
e fanno loro la...
Certo. Sì. Li passi sempre sto stringone lunghissimo, si gestiscono tutto e...
Cioè, sono inquietanti queste notizie che vi stai dicendo, perché onestamente io, abituato su Unix pure quello non è di per sé il sistema bash, no? Moderno. È abituato che lì... se parliamo in questi termini, sì. È fatto negli anni 70, questo degli anni 60, quindi sicuramente è più nuovo, sicuro. È che lì ti trovi che puoi mettere i programmi a cascata, no? Che passano un dato all'altro e alla fine ce l'hai. Qui invece tu mi stai dicendo che di base non conviene farlo.
Allora sì, lo puoi fare in programmi in cascata, però sono sempre programmi scritti in COBOL.
Cioè non potrei fare un programma in cascata Python non compilato, che ne so, C++ compilato, mi conviene farlo sempre in COBOL.
Sì, anche perché forse riesce a compilarlo, però non l'ho mai fatto io, da quello che so. Nessuno l'ha mai fatto all'interno.
Ah, ok. Vabbè, no, però è quelle curiosità, insomma, perché sai, ti dici, se C++ è più performante, che ne so, fare questa operazione... Io faccio che programma COBOL, gli passo i dati, aspetto e me li rielaboro e faccio il resto, è molto più rapido.
Sì.
E questo forse è il motivo per cui ci sta della roba che è fatta in assembly e COBOL e non solo COBOL?
Può essere, sì, che le parti in assembly sono quelle che, diciamo, sono vecchie ma veloci. Cioè,
ah, ok, quindi tu hai dovuto mettere mano a queste parti in assembly?
No, per dire. Per fortuna no. Però le ho viste. Le ho viste, ma cioè... non... So che esistono e le lascio lì.
Anche perché parliamo sempre roba fatta, in questo caso, negli anni 80, e le prestazioni non erano quelle moderne, anche perché tu mi stavi dicendo che il sistema operativo di ZOS gira su server che non sono gli stessi degli anni 80, sono server più moderni, come potenza di calcolo.
Sono molto più moderni,
quelli
del 2020. Quindi,
quindi sono computer moderni col sistema operativo lo stesso degli anni 80, ancora supportato.
No, è aggiornato.
È aggiornato, ovviamente, però quindi c'ha la potenza di calcolo. Allora tu dici, a quel punto non mi serve scrivere dei programmi in assembly, lo faccio in COBOL, tanto mi compila un programma prestante.
Sì, esatto. Poi sta a te trovare il modo di farlo andare più veloce, magari...
Vabbè, certo, ottimizzato e così esatto. Via. So quelle... Guarda, sono notizie sconvolgenti, guarda.
Però...
Vai!
Però cioè, ci sono cose che il COBOL le fa molto più veloce di come lo farebbe un programma. Anche perché poi i dati li devi... Cioè, se tu ti fai tutti i tuoi vari oggetti con le varie definizioni, lato, diciamo, Java, lì diventa più lento perché deve fare più passaggi per trattare le stesse informazioni.
È che secondo me io sono uno di quelli che odia Java e quindi per me il problema lì è Java per come è fatto il linguaggio, però in ambito enterprise viene utilizzato perché è uno standard come lo è COBOL, però oggigiorno ci sono soluzioni alternative molto più prestanti. Certo è che se tu mi dici che è più prestante posso dargli ragione, perché dopo tutto è così di basso livello che se tu fai il programma fatto bene all'inizio lo compila fatto bene da subito praticamente.
Sì, esatto.
Vai.
Dipende anche quanta potenza di macchina gli dai al programma. Anche quello certo. Quanti cicli macchina gli fai fare.
Allora, io qui ho un po' di domande che ho raccolto nelle scorse settimane dai vari ascoltatori e quindi io le vorrei fare a te. E vediamo se nel mentre i vari che sono in diretta ne hanno altre, perché poi capace che mentre parliamo a me ne vengono altre e te le sparo brutalmente così, senza neanche darti il tempo di venire a parlare, perché è il mio classico quello. Però ecco, ammetto che sto scoprendo tantissime cose, perché non avevo mai onestamente pensato, e questo forse dimostra, come dicevamo, no, la tecnologia quanto ci astrae di quello che c'è sotto senza rendercene conto. E la primissima domanda è: perché si usa ancora COBOL? E prima di parlare io faccio parlare te, che ne sai più di me.
Allora, come prima cosa, si utilizza ancora COBOL perché ci sono un botto di programmi già scritti in COBOL e non c'è nessuno magari che riuscirebbe a convertirli tutti di botto, mantenendo le stesse prestazioni che hanno già quei programmi. E poi, secondo me, perché le banche o le varie aziende non hanno voglia di prendersi carico del costo di prendere tutti i programmi e convertirli. C'è chi ci ha provato, ma magari mettendo in piedi dei programmi che li convertivano in automatico, però il risultato è stato pessimo.
Cioè, quindi c'è bisogno di un lavoro umano in tutto questo.
Sì, devi passarli uno a uno e vedere che producano lo stesso identico risultato, anche perché lì, ad esempio, nell'ambito bancario parli di soldi, quindi vari errori potrebbero portarti a problemi un po' più gravi.
Diciamola, mettiamola così, facendola semplice. Perché io invece, leggendo un po' su internet, mi davo l'idea che COBOL viene utilizzato ancora perché non hanno, le banche non si fidano a migrare a soluzioni, faccio l'esempio, Python, Rust, che siano, perché non sono affidabili, per la sicurezza del linguaggio, ma perché sono troppo moderni, quindi girano da poco tempo rispetto a COBOL.
Allora, il COBOL è molto più stabile. Cioè, ok. Difficilmente avrai errori che ti saltano fuori per non so quale motivo. Quindi se tu l'hai testato, nel momento in cui lo porti in produzione, sei sicuro che funziona al 100%. Poi no, non so se...
Quindi tu dici che dà un'affidabilità perché la sintassi è quella, il linguaggio esiste da così tanto tempo che oramai non c'è problemi. Più di tanto se passi dalla versione COBOL 2009 alla 2014, ecco.
Allora, se passi dalla... Nel passaggio ci sono casi in cui, ad esempio, COBOL 5, che è la versione precedente a quella odierna, lui accettava che tu passassi un alfanumerico all'interno di un numerico. Okay. Questo è stato riparato, diciamo, con la nuova versione. È stato patchato e adesso quei programmi che prima passavano
scontato.
Che passavano un alfanumerico all'interno di un numerico vanno male. Quindi certo. Quello
retrocompatibilità pure lì, quindi ci sono dei problemi di retrocompatibilità.
Sì.
Quindi non è così, potremmo dire così, diciamo, insofferente rispetto alle novità anche COBOL.
No, esatto.
E allora l'altra domanda che c'è: che futuro può avere COBOL nel mondo attuale?
Che futuro? Tosta. Sì. Per la gestione di transazioni, secondo me, va ancora bene. Cioè, se la cava bene, riesce a risponderti in pochi millisecondi. Quindi...
E quindi questo tu dici che ce la fa, perché uno potrebbe dire no, passiamo a Erlang, che pure questo è un linguaggio bello carrozzato, pure quello che non è recentissimo, era pensato per le telecomunicazioni, però tu dici invece COBOL per processare le transazioni va ancora bene.
Sì, le transazioni bancarie, quando vai tu a pagare al POS, quello non deve metterci 2 anni, deve essere certo, una cosa...
E la fa subito, non si
esatto, sì.
Se invece tipo mi dici che se deve processare delle stringhe, per dire, come hai detto tu, no, che deve JSON o quant'altro, è meglio evitare, per dire.
Sì, sarebbe meglio evitare. Cioè, ci sono cose molto più all'avanguardia che riescono a trattarle meglio.
Ok, e un'altra domanda è: davvero ci sono sviluppatori ultra senior nell'ambiente? E non abbiamo affrontato questo argomento, quindi dici tu la tua storia, la tua esperienza da questo punto di vista.
Allora, sì, ci sono e non voglio nemmeno andare in pensione. No, non per mandarli in pensione in anticipo, però...
Cioè, quindi è normale, per dire, la tua azienda dove lavori tu, dove trovi persone che ad oggi quota quella che sia 102, non gliene frega niente, per dire.
Sì, sì, sì.
E continuano ancora a lavorare a COBOL. E come ci si trova? Cioè, questi sviluppatori ultra senior hanno mai programmato linguaggi successivi a COBOL, per dire?
Allora, da quello che so, no.
Ecco.
Però forse mi sbaglio. Cioè, sono entrati negli anni 80.
E sono rimasti così, perché sai, sono quelle curiosità, no? Per dire, sai, ho programmato COBOL tutta la mia vita, ho scoperto Python, ho detto a chi... Cioè... cioè, per dire, ho visto delle Visual Basic 6, quello che sia, no?
Sì.
C'è modi migliori per scrivere e fare un programma.
Sì, però cioè, una volta che hai il know-how di tutte le varie procedure, mm-hmm. cioè, ci sono persone che sono praticamente la Bibbia, vai da loro, ti raccontano come...
E ti risolvono tutto. Quindi, e quindi se tu gli dai un portatile con Linux, con Windows pure, ci avranno ancora loro IBM portatile grande così...
No, cioè... allora non si utilizzano più quelli. Utilizziamo ecco. Dei terminali, diciamo, dei computer normali Windows. E poi mm-hmm. all'interno gli metti un terminale che, per accedere...
E quindi tu come programmi? Nel senso, tu programmi con i vecchi software di una volta o usi, faccio esempio stupido, Visual Studio Code?
No, no, si programma ancora all'interno. Quella visuale che avevi visto prima
è l'editor.
È l'editor quello. Porca quello gente. È l'editor. E c'è una funzione super per avere mm-hmm. più righe, per vedere più righe, perché sennò normalmente sono 70 righe, mi sembra. Cioè... Quindi hai un diciamo cos'è 80 laterale e 70 in verticale, però lo puoi aumentare a un 100 e qualcosa, 120 forse in verticale e un 200.
Cioè, è come essere rimasti in una bolla, potremmo dire, no? Perché il resto del mondo si è evoluto e voi ancora utilizzate la tecnologia non solo per eseguire il programma, ma anche per scrivere.
Sì, sì, sì. La cosa più bella è il debug.
Ecco, racconta un po' il debug, va.
Allora, il debug, ci sarebbero dei sistemi per lanciare il programma sotto forma di debug, ma devi crearti il job dove lanciare il job per lanciare il programma con tutti i riferimenti al debug. E una volta fatto questo, lo lanci sotto un altro applicativo, devi prendere e spostarti, diciamo, col terminale, andare sotto un altro applicativo e da quello vai avanti col programma, lo lanci e lo vedi. Però vedi soltanto una fettina, saranno 10 righe di codice. E la cosa che non ti ho detto è che per muoverti su e giù con le righe devi usare i tasti funzione.
Non usi quindi le freccette, ma usi... HGKL, per dire.
Allora, usi le freccette per muoverti all'interno dello schermo come un normale terminale. Poi, per muoverti, metti che hai un programma lungo 200 righe, ti trovi a riga 1, se tu premi un... mi sembra che sia F7, lo faccio in automatico di solito, quindi no.
Cioè, ricordo.
ti abbassi di una schermata, quindi è come se ti spostassi di una pagina.
E vai direttamente alla riga 100 a quel punto.
Esatto, sì. Se ti muovi di 100 righe, vai alla riga 100 e quindi ti muovi a blocchi e non riesci ad avere la visione d'insieme.
Cioè, ok, seria. Allora, abbiamo dette tante. Fra poco finisce pure la diretta, quindi se gli ascoltatori vogliono fare qualche domanda, io adesso lancio l'ultima domanda dell'elenco. Chiedo, mi hanno chiesto di chiederti se conosci COBOL.NET, che immagino si riferisca all'integrazione di COBOL per il framework quello di Windows. Se lo conosci, ci siamo messo mano. Mai sentito?
Mai sentito.
Quindi non ti è mai servito quindi averci a che fare con queste integrazioni così?
Ma no, non ci è mai servito, anche perché praticamente è tutto sotto quello che chiamavo ChangeMan. Quindi se tu cerchi di portare fuori il programma dal sistema, portartelo in Windows e cercare di elaborarlo all'interno di Windows. Nel momento in cui poi tu lo riporti all'interno di ZOS, si sminchia tutto, diciamo.
E mi piace il termine tecnico, perché quello effettivamente è il termine tecnico in tutto, esatto, questo contesto, perché dimostra come qui non bisogna far caso soltanto, sai, ti passi il file, è uno script, quello che sia. No, qui bisogna far caso a n.000 cose ogni volta.
Perché un singolo carattere, beh, magari quelli che ci abbiamo su Windows, lui non li digerisce.
Non tipo le lettere accentate, per dire, faccio esempio stupido.
Alcune non le prende.
Cioè, questo lo rende proprio veramente critico. Cioè, qui non basta, sai, solo mettere mano al linguaggio e conoscerlo, ma bisogna anche conoscere tutte queste cose intorno.
Sì. Anche perché ogni carattere sono 2 byte. Sono due
singoli. Quindi, e bisogna far caso anche a queste cose, perché oramai con i linguaggi moderni spesso tu non ti devi preoccupare ma quanti byte sto usando. Cioè, scrivo, pace, ci pensa il compilatore a fare questi ragionamenti per me. Invece qui bisogna farci caso. Che dire, per me è un continuo questa puntata a scoprire tutte queste dettagli che sono affascinanti, però ecco, vedendoli con gli occhi moderni, perché io ho cominciato a programmare, avevo 15 anni, ce ne ho 32 adesso, diciamo, non ho un'esperienza come abbiamo detto i senior lì, però ecco, è affascinante vedere come la vita si è semplificata tantissimo. Cioè,
sì, sì, sì.
Cioè, però invece tu sei fregato, utilizzare ancora, non ce l'hai tutte queste semplificazioni di per sé.
No, non ce l'hai e devi prendere e ricrearle. Una volta che le hai ricreate, diciamo, puoi andare tranquillamente di copia e incolla.
Però... Ah, certo, una volta che ce l'ho, so posto a vita, cioè ho quella lì, funziona, non mi devo preoccupare di niente.
se funziona. L'altra cosa che, diciamo, che all'inizio ti fa sbagliare, diciamo, è quella del punto all'interno dei programmi. Mm-hmm. Perché, ad esempio, a ogni fine riga devi mettere il punto. Ma se lo fai all'interno di un if,
si rompe tutto.
Si spacca tutto, perché basta un singolo punto per chiudere l'if.
Ah, ecco, quindi cioè si aspetta proprio quello per dire fine riga, punto. Qualunque cosa c'è lo manda in pappa a quel punto.
Sì, sì, okay, sì. E poi ti dice, ho trovato un end, perché ti parla anche quando ti vedi gli errori, ti dice, ho trovato un end senza un if di apertura. Mm-hmm. E quindi vai lì, guardi, cerchi di capire perché.
E poi era un punto. Devi mettere mano a questa roba, così possiamo dire, arcaica. Cosa ti manca della roba moderna in questa roba così arcaica?
Allora, il fatto di magari avere degli oggetti con dei metodi che gli fa, fa tutto in automatico, diciamo, una volta creato. Mm-hmm. Però, avendoci lavorato ormai da 7 anni... e avendo iniziato praticamente direttamente lì, è un po' come se... Vedi. Esatto, non avendo messo mano in cose reali.
Non ne senti tanta questa astinenza, mettiamola così, non la
sì,
vedi?
Sì, sì, esatto. Però se fossi passato da aver lavorato magari un paio d'anni in Java, ad esempio, e passato direttamente lì, dopo anni che lavoravo... Poi... senti la mancanza di tutto. Invece se fai il contrario.
Quindi, non conoscendola rimani nella tua ignoranza, diciamo, nella tua bolla, quindi esatto. Il resto è meglio. Non lo so, non lo voglio sapere, che se no soffro. Così ti trovi. Cioè, porca miseria, ragazzi. Non so quanti porca miseria ho detto in questa puntata, però ecco, cioè... ti manca solo questo, tu senti la mancanza del linguaggio d'oggetti, non senti che ne so la mancanza di un vero editor del compilamento automatico.
Allora, la mancanza della rotellina. Scrollare le pagine con la rotellina.
Quella la senti tanto. Usare
i tasti... quella sì.
Porca miseria, vedi, io mi sarei immaginato, no, mi manca il debug editor che mi fanno domande, no, mi manca la rotellina del mouse, cioè, stiamo a parlare della cosa proprio più stupida di questo mondo, mi manca la rotellina del mouse, cioè, che devo dire, cioè, non lo so, Cioè, onestamente, io ho finito le parole, guarda, non so più che domande fare, cioè, dopo questa, io che ti devo dire? Cioè, mi manca la rotellina del mouse. Io non lo so. Beh, però okay. Ecco, no, scherzi a parte. Dai, parla tu qua, che meriviglio.
È sempre una cosa stupida, ma muoverti all'interno di file enormi, utilizzando soltanto i tasti funzione, è da manicomio.
È da manicomio. Io lavoro con, cioè programmo con Vim, e quindi qualcosa è barato, però utilizzo la rotellina di mouse perché non mi voglio imparare a memoria i comandi per muovermi nell'editor più di tanto. Mi basta l'ABC. Posso immaginare lì dove non c'era anche la rotellina, qual è la situazione. Cioè, stiamo ancora più indietro. Però ecco, di tutto questo, io leggendo un po' il linguaggio, mi sarei aspettato da qualche parte il classico GoTo. Si usa in COBOL.
C'era. È stato eliminato.
Ecco. Quindi non c'è il classico GoTo che ti permetteva di zampare da una parte all'altra del processo.
È stato eliminato perché, come immagini, ti creava dei...
Perché il linguaggio era già così semplice e così tanto, perché cioè, lasciare il GoTo togliamolo che complica la vita, eh? Quindi hanno deciso di fare questa scelta così brutale.
Però puoi crearti le varie sezioni di programma, magari questo non l'ho detto e non l'abbiamo nemmeno visto nel codice che avevi mostrato, che iniziano a posizione 8, come le varie parti, quelle più importanti del programma, e sono piccole sezioni che tu le richiami, esegue la parte dentro e poi esce e ti porta le variabili valorizzate come...
Già belle pronte.
Sì. E quindi tu sfrutti quelle parti lì del programma, si chiamano perform, le richiami, esegue quello che deve eseguire. L'unica cosa è che poi cominciano ad annidarsi, vanno avanti all'infinito. Certo.
Porca miseria, io ci avrei mal di testa, ve lo dico, guardate, cioè, capisco perché sia così complesso tutto. Onestamente io non me li facevo tutti questi problemi.
Che se non sbaglio è la stessa cosa che c'è nell'assembly, è uguale identico più o meno, quando salti da un pezzo a un altro del programma per eseguire quella le funzioni.
Sì, c'è il jump, certo, però quello è generato da un compilatore, quindi diciamo che non lo fai tu a manella, qui invece devi farlo tu a manella, che è completamente diverso. Cioè,
quindi è dici, diverso, salta. Ecco.
Diciamo che non è così semplice e scontato, ecco, assolutamente. E io a questo punto ringrazio tantissimo Marco, non abbiamo ricevuto domande, quindi lo ridico. Se ci sono, lo ringrazio tantissimo perché, come ho detto, io la mia esperienza con COBOL è iniziata col podcast, perché mi ricordo che ero a Bolzano l'anno scorso per un evento e mi scrissero su Telegram perché avevo parlato di una notizia su COBOL.
Ti ho scritto io.
Vedi, forse tu, perché io oramai c'ho così tanta gente che non me lo ricordo più nemmeno chi è che mi scrive per queste cose. Mi ricordo le persone con cui parlo più spesso, come te o Eric, perché siete voi due quelli con cui parlo di più del podcast alla fine. E quindi io COBOL ero rimasto a Erlang, per dire, quel poco che avevo visto di Erlang, perché non è anche quello, non è così tanto intuitivo. Certo è che è affascinante tutto l'ecosistema che c'è intorno, perché leggevo su internet che non è soltanto la ricerca di sviluppatori il problema, ma spesso anche mantenere l'hardware vecchio in certi contesti. Però tu mi dici che invece voi utilizzate dei server moderni.
Sì. Utilizzano dei server che vengono aggiornati ogni tot. Quindi
siamo forse noi in Italia che la situazione è diversa rispetto agli Stati Uniti, come dicevi tu, che lì roba che gira dagli anni 60 e quindi è un po' diversa, insomma.
Sì, può essere. Sì.
Quindi lo dico, come dicevo, noi in Italia non siamo così arcaici quanto gli Stati Uniti, per una volta, e parliamo di roba tecnologica, cioè stiamo... È la puntata delle cose incredibili da questo punto di vista, cioè non siamo messi così male. Quando gli Stati Uniti sono una cosa tecnologica, cioè sono quelle cose che sembra una barzelletta da bar, effettivamente, però Cioè, me l'hai confermato tu, io vi devo dire così, cioè, che devo dire? Ho detto, ho finito le parole, cioè, questa puntata è proprio finita, tutto qualunque stimolo spunto, perché l'ho dette tutte, è incredibile. Scherzi a parte, torno serio. Ringrazio tantissimo Marco per questa puntata, siamo arrivati a un'ora precisa. Non ci sono domande e credo che abbiamo snocciolato tutto. Ci siamo scordati di parlare di qualcosa, di Cobol?
Ah, ci sono molte cose.
E qual è la cosa, secondo te, più importante che ci siamo scordati?
Non saprei, perché poi una volta che prendi vai a vedere ogni singolo punto.
Allora ce la teniamo per un'altra volta. Esatto. Dicevo, poi con Marco vedremo... Allora, non ci sarà una puntata a gennaio extra... anche perché andrò al FOSDEM poi verso la fine di gennaio a Bruxelles dopo tutti questi anni, quindi non farò la puntata extra, anche perché voglio vedere se vale la pena continuare a farla in questo modo, perché potremmo evitare a questo punto di fare le dirette visto la scarsa partecipazione, perché alla fine tutti gli ascoltatori l'ascoltano in differita, quindi probabilmente chi sta ascoltando adesso la sta ascoltando in questo modo, e quindi potrebbe essere più comoda registrarla in differita letteralmente su altri, in altro modo, invece di fare la diretta. Quindi vedremo come si evolverà. Quindi per il momento vi ascolterete le vostre solite puntate settimanali, di cui spesso è un buon fornitore di link Marco stesso, che ve li gira. Certe volte dico, no, guarda, già ce l'avevo da 2 giorni, mi sento un po' come con le figurine o i Pokémon da ragazzino, uguale, quando c'è questa cosa di scambi link, perché, come dicevo, li raccatto in continuazione. Quindi lo ringrazio tantissimo Marco, ringrazio tutti quanti voi ascoltatori, e a questo punto io direi di chiudere qui la puntata, perché abbiamo finite tutte, io ho finito proprio tutti i miei stati d'animo, l'ho detti praticamente tutti, l'ho passati tutti, dallo sgomento al surreale, abbiamo visti tutti, e a questo punto io vi saluto e ci vediamo alla prossima puntata, direi.